piacere che stasera do il benvenuto a Donatella di Cesare, filosofa, una delle più significative intellettuali italiane, profondamente impegnata sia nell'ambito accademico che nel dibattito pubblico anche internazionale. Insegna filosofia teoretica alla Sapienza di Roma ed è membro del Consiglio Italiano per i Rifugiati. Stasera ci parlerà di Kant e della pace perpetua. Grazie.
Grazie, vi ringrazio molto, veramente per me è una gioia essere qui a Genova tra voi e poter parlare di questo argomento all'interno dell'utopia, di questo argomento così, così affascinante e purtroppo dobbiamo dire anche così attuale. Allora, anzitutto io vorrei iniziare dicendo che questo libro che invito tutti a leggere, perché al contrario di quello che si può immaginare è molto facile, sono pagine molto, molto semplici e infatti quando Kant pubblica nel 1795 questo pamphlet, possiamo chiamarlo, intitolato in tedesco Zum ewigen Frieden, e poi voglio tornare su questo titolo tedesco, in poco tempo diventa quello che noi oggi chiamiamo un bestseller, va bene? Molto, molto venduto, molto, molto discusso. È interessante anche notare che siamo in un periodo assolutamente di grandi conflitti. È stata da poco, diciamo, stipulata una pace tra la Francia e la Prussia e poi soprattutto questo scritto precede purtroppo molte guerre che verranno. Nel tempo che abbiamo io vorrei soprattutto porre l'accento su alcune grandi questioni che sono questioni che anche ci riguardano. Allora, semplicemente un primo preambolo, preferisco alzarmi perché di solito parlo in piedi. Allora, un primo preambolo è che la cosa interessante è che Kant, proprio nella prima pagina, con una ironia, parla del politico pratico e del politico teorico, no? Che cosa vuole dire con questa, non vi leggo tutta la pagina, è molto un po', diciamo, Kant fa dei periodi in questo caso molto lunghi. Vuole dire che come filosofo lui potrebbe essere preso come politico teorico, no? E il politico pratico non lo prende sul serio. Allora, in realtà qui vuole rivendicare quella che io chiamerei una vocazione politica del filosofo, una vocazione politica della filosofia, cioè la necessità che i filosofi intervengano sulle questioni politiche, ma anche vuole rivendicare una visione filosofica della politica. Perché? Perché anche proprio alla fine del trattato dice: se noi ricerchiamo delle soluzioni pragmatiche per problemi che sono stati mal impostati o non sono stati visti, esaminati nella loro complessità, allora logicamente è chiaro che la politica diventa, come dire, possiamo dire noi oggi, amministrazione, e perde, per stare nell'argomento, diciamo, della storia in piazza, perde il suo afflato utopico, ma anche appunto una visione. E io credo che questo sia appunto di grande attualità. Ora, lo scritto di Kant, come vedrete anche leggendolo, è costituito da tre parti. Io vorrei fermarmi soprattutto sulla terza parte, non prima però di aver detto qualcosa a proposito della prima e della seconda. Perché? Perché nella prima, anzitutto, Kant delinea diciamo delle condizioni politiche, che secondo me sono anche queste molto attuali, per fare in modo di costruire una, quella che lui chiama, pace perpetua. Vi dico subito che il titolo tedesco, dicevo, in tedesco si intitola Zum ewigen Frieden, Frieden è pace, però l'aggettivo ewig in tedesco in realtà significa eterno, va bene? Quindi nel titolo c'è un po' un'ironia di Kant, ma c'è anche un monito, un avvertimento, perché attenzione, se non si costruisce una pace, anche intesa magari, come vedremo, come pacificazione, se non si costruiscono le condizioni per una pace, il pericolo, il rischio sarà la pace perpetua, cioè la pace perpetua del cimitero, va bene? Vale a dire, il mondo finirà in un grande cimitero. Questo è il monito che è contenuto nel titolo. Allora, cosa dice Kant? Questo voglio farlo un po' rapidamente, dice anzitutto un trattato di pace non può valere come tale se viene fatto con la segreta riserva di materia per una futura guerra. Cioè, io non posso siglare, stipulare un trattato di pace e in qualche modo con una riserva, va bene? Cioè, per ora facciamo quasi, non sarebbe una pace, un armistizio per poi riprendere la guerra. Questa è la prima condizione. La seconda condizione, dice Kant, nessuno Stato indipendente può venire acquisito da un altro Stato per tramite eredità, scambio, vendita o dono. Questa è l'unica condizione molto, diciamo, inserita nel contesto in cui si muove, perché il contesto in cui Kant si muove è l'Europa delle dinastie, dei grandi matrimoni. Kant vede nello Stato non, diciamo, lo Stato non si identifica col territorio nazionale, ma vede nello Stato quasi una persona, un ente morale. Terzo articolo, gli eserciti permanenti devono con il tempo scomparire del tutto. Quindi che cosa dice Kant? Kant dice che l'esercito non può essere un esercito di professione, va bene? Sono i cittadini che devono costituire l'esercito, perché l'esercito di professione anzitutto ha un interesse economico a fare una guerra, quindi è una minaccia per la pace, e poi anche dice perché allora si tratterebbe non soltanto di mercenari, ma si tratterebbe di strumenti umani appunto usati per fare la guerra. Quarto articolo, attualissimo per l'Italia di oggi, non devono essere fatti debiti pubblici in vista di conflitti esterni allo Stato. Cioè, cosa dice Kant? Dice, attenzione, uno Stato che fa un debito pubblico molto alto, no? Pregiudica l'equilibrio tra gli Stati, va bene? Perché? Perché diventa, naturalmente, il rapporto con gli altri Stati si deteriora e quindi, dato che gli altri Stati vedono il pericolo della bancarotta pubblica, allora qui c'è la possibilità, il rischio di un conflitto. Poi dice ancora un altro articolo, il quinto, anche questo per noi molto attuale, dice nessuno Stato può intromettersi con la violenza nella Costituzione e nel governo di un altro Stato, anche se, come dire, ci sono dei conflitti molto aspri all'interno di uno Stato, dice, finché non c'è, non si può parlare davvero di guerra civile, cioè finché non c'è davvero una scissione, allora non è lecito un intervento esterno. Allora, anche se c'è un conflitto interno, purché non diventi guerra civile, non è appunto, dice, finché questa lotta interna non sia ancora decisa, questa intromissione di potenze esterne, noi sappiamo che ci sono tanti esempi che potremmo fare, sarebbe un'offesa dei diritti di un popolo alle prese soltanto, dice, con la sua malattia interna. Sesto articolo, a mio avviso il più importante, il più, come dire, inquietantemente profetico, perché è quasi come se Kant prevedesse quello che è avvenuto con la Seconda Guerra Mondiale. Cosa dice? Ve lo leggo. Nessuno Stato in guerra con un altro si può permettere ostilità tali da rendere necessariamente impossibile la reciproca fiducia in una pace futura. Per esempio, l'impiego di assassini, di avvelenatori, la violazione di una capitolazione, l'organizzazione del tradimento nello Stato nemico. Va bene? Si tratta, dice, di stratagemmi disonorevoli. Infatti, anche in guerra deve pur continuare a esserci una certa fiducia nel modo di pensare in il nemico, perché altrimenti non potrebbe essere conclusa alcuna pace e le ostilità si trasformerebbero in una guerra di sterminio, poiché la guerra è solo il triste rimedio necessario nello stato di natura. Cioè, cosa dice qui Kant? Ve lo sintetizzo. Dice, attenzione, perché non si può dichiarare un nemico illegittimo. Faremo degli esempi anche molto concreti, purtroppo. Cioè, dice Kant, quando c'è una guerra è come se due stati si fronteggiassero, va bene, si fronteggiano, e non c'è un tribunale. È come se ci fosse, dice, a un certo punto una sorta di tribunale divino. Ma anche in questa guerra non si devono superare alcune regole, non si devono superare alcuni limiti, perché altrimenti la guerra diventa sterminio. Se il nemico, faccio l'esempio, naturalmente il primo esempio fondamentale è la Shoah. Perché? Perché la Shoah è una guerra non dichiarata a un nemico che non è neanche un nemico, ma è semplicemente, come dire, un ente da eliminare, va bene? Allora, questo punto è importantissimo perché, dice Kant, lo sterminio, e parla proprio di sterminio, diventa, segna un prima e un poi per l'umanità. Dopo diventa molto difficile tornare indietro. Diventa molto difficile la pace. Il nemico deve essere sempre considerato nella sua legittimità. Abbiamo altri esempi? Purtroppo sì. Abbiamo naturalmente l'esempio di quello che è avvenuto negli Stati Uniti all'indomani dell'11 settembre, è vero, quando appunto anche prima della guerra in Iraq del 2003, quando appunto si è cominciato a parlare di combattenti illegittimi. Davanti al combattente illegittimo voi sapete che tutto è permesso, è vero, è permesso anche la tortura, è permesso Guantanamo, è permesso tutto. Quindi ecco perché questo articolo è così importante. Nella seconda parte Kant si sofferma su che cosa? Dice la condizione, io qui non voglio fermarmi troppo, però perché per noi è anche abbastanza lampante questo discorso, la condizione perché ci sia tra gli stati una pace perpetua e che la Costituzione di ogni Stato sia repubblicana, per esempio non monarchica. Perché? Perché Kant crede nella Rivoluzione Francese, ha creduto nella Rivoluzione Francese, crede, fortemente repubblicano, crede soprattutto nell'autolegislazione del popolo e fa l'esempio concreto. Se il popolo deve decidere la guerra e pagare la guerra di tasca propria e andare a combattere, ci riflette prima di dichiarare guerra. Se invece è un monarca, è vero, a governare, è da solo, allora logicamente la guerra sarà molto più facile. E quindi questo punto riguarda la questione dell'autolegislazione. Kant fa una certa ironia quando dice il re può pensare a una guerra standosene appunto nelle sue stanze. Faccio un breve inciso per dire che cosa? Per dire che Kant guarda il mondo, guarda la questione della guerra e della pace nel globo, e mi fermerò anche poi tra un po' su questo, sotto tre aspetti. Quali sono questi tre aspetti? Un primo aspetto è quello dei rapporti, all'interno di uno Stato, va bene? Quindi della società civile, i rapporti tra cittadini che costituiscono uno Stato. Il secondo riguarda il piano internazionale, cioè i rapporti tra uno Stato e l'altro. Un terzo livello, che è importantissimo, è quello cosmopolitico. Che cosa intende con questo Kant? Intende, e qui è veramente grandissimo secondo me, perché è l'unico che ha per la prima volta questa prospettiva, cioè il rapporto tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato, tra uno Stato e gli stranieri, tra uno Stato, possiamo dire oggi, e i migranti, va bene? Che ne è del rapporto tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato? Allora, questo tema è il tema che Kant tratta nella terza parte, che secondo me è la parte più bella. Kant non si ritiene un utopista, non vuole essere considerato un utopista, vuole essere considerato un filosofo appunto che guarda la situazione politica del suo tempo. Allora lui, essendo un repubblicano, potrebbe pensare a una repubblica mondiale. Invece cosa propone? Propone che ci sia una federazione di popoli, va bene? Una federazione, potremmo dire, di repubbliche. E dice appunto così deve esserci necessariamente una federazione di tipo particolare che si può chiamare federazione di pace, che si differenzierebbe dal trattato di pace per il fatto che questo cerca di porre fine semplicemente a una guerra, quella invece a tutte le guerre. Che cosa intende? Intende quello che per noi oggi è quasi scontato, cioè dice anziché intervenire ogni volta cercando il trattato di pace, preveniamo e pensiamo a una federazione di popoli. Guardate che l'ONU, l'idea di una organizzazione, no, delle nazioni, nasce da questo libro, nasce da qui. E allora dice la possibilità di una federazione di popoli che pensano alla pacificazione, che pensano a come evitare la guerra. E finalmente il terzo articolo per la pace perpetua è un articolo che ci riguarda da vicino. Perché che cosa dice Kant? Ve lo voglio leggere. Dice: qui, come negli articoli precedenti, non è in discussione la filantropia. Tradotto nel linguaggio attuale, non si tratta di buonismo, va bene? Quindi non significa essere, non è questione di buonismo. Quindi dice, non è in discussione la filantropia, ma il diritto. E allora ospitalità significa il diritto che uno straniero ha di non essere trattato come nemico al suo arrivo. Importantissimo per Kant. Uno straniero al suo arrivo non può essere trattato come nemico. È un segno di civiltà. E dice, lo si può mandare via se mette a repentaglio la vita altrui, ma fino a quando sta pacificamente al suo posto non si deve agire verso di lui in senso ostile. Qui Kant cosa dice? Dice, attenzione, non si può trattare lo straniero che arriva come un nemico, e propone quello che chiama in tedesco dice Besuchsrecht, va bene? Cioè un diritto di visita. Quando tu arrivi puoi appunto restare per un periodo, va bene? Non c'è per Kant l'idea di un diritto definitivo di residenza, però lui dice, se uno straniero volesse rimanere, c'è la possibilità di un trattato ulteriore, per così dire. Cioè, se lui vuole diventare, dice in tedesco, Hausgenosse, che in italiano potremmo quasi tradurre come una sorta di nostro coinquilino, allora in quel caso, appunto, come dire, si può meditare quest'ulteriore trattato. Qual è la grandezza di Kant? Naturalmente si può essere o non essere d'accordo con Kant, però la grandezza di Kant è questa, e cioè, vi voglio leggere il passo perché è molto importante, dice: il diritto di visita spetta a tutti gli uomini. E perché spetta a tutti gli uomini? Perché il diritto di visita che spetta a tutti gli uomini, il diritto di offrire la loro società in virtù del diritto della proprietà comune della superficie terrestre, sulla quale, in quanto sferica, gli uomini non possono disperdersi all'infinito, ma alla fine devono sopportare di stare l'uno a fianco dell'altro. Originariamente, però, nessuno ha più diritto di un altro ad abitare una località della terra. Quindi, dice Kant, originariamente nessuno ha più diritto di un altro ad abitare un posto della terra. Questo diritto si costituisce naturalmente attraverso lo Stato, attraverso la cittadinanza. Però dice Kant una cosa importantissima, cioè una riflessione che avviene all'indomani della scoperta dell'America. Il 1492 è una data decisiva in questo senso, non ci si riflette. Perché? Perché coloro che riescono, e sono soprattutto i compagni di Magellano, no? Che riescono a fare la circumnavigazione e tornano a Siviglia, hanno una nuova percezione del mondo. Perché hanno una nuova percezione del mondo? Perché prima la percezione del mondo era che ci fosse una terra, no? Infinita, e che quindi, come dire, infinitamente abitabile. Quando, dopo la circumnavigazione, qual è la grande scoperta? La cattiva novella, per così dire, è che il globo è sferico e non è infinito, non è infinitamente abitabile. E che quindi, come dice Kant, siccome non ci possiamo disperdere, necessariamente arriverà il momento, ed eccolo qui, è anche il nostro momento, in cui dobbiamo sopportarci, va bene? In cui, cioè, dobbiamo coabitare. Ecco che cosa vede Kant. Kant vede la necessità di coabitare, pensa all'importanza di coabitare. E si rende conto che questo potrebbe appunto pregiudicare l'equilibrio del mondo, l'equilibrio della pace. E c'è una pagina, non la leggo per mancanza di tempo, c'è una pagina molto bella in cui Kant denuncia il colonialismo europeo. Denuncia, dice, la condotta inospitale degli stati civili, la condotta inospitale degli stati incivili, il modo in cui gli europei si sono comportati nelle Americhe, nelle isole delle Spezie, nel Capo di Buona Speranza, cioè che cosa hanno fatto? Non hanno visitato i popoli stranieri, al contrario, hanno depredato, hanno ucciso, non hanno in nessun modo tenuto conto, è vero, degli abitanti, no? Quindi Kant parla anche, pensando alla cattiva coscienza degli europei, al colonialismo europeo, a quello che hanno fatto. Però dice, è importante che cosa? È importante che ci sia il commercio inteso non in senso semplicemente di scambio di merci, ma nel senso dell'incontro tra le persone, i rapporti reciproci, va bene? Quindi per Kant la coabitazione significa soprattutto questo, l'incontro. Allora è indispensabile il diritto cosmopolitico, cioè è indispensabile porsi il problema del rapporto tra lo Stato e i cittadini di un altro Stato. Kant non si pone qui ancora, ovviamente, il problema che noi oggi ci poniamo, dei profughi, non parla dei profughi, però dice, attenzione, parla di coloro che, se mandati via, appunto, avrebbero problemi, appunto, di sopravvivenza. È chiaro che questi potrebbero dire, vorrei nel poco tempo ancora soltanto dire questo, la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, quella del non respingimento, che oggi viene continuamente dimenticata perché oggi ci sono i respingimenti di massa, riprende quasi alla lettera Kant. E le parole, appunto, con cui Kant dice non può essere negato assolutamente il primo ingresso allo straniero, e soprattutto e soprattutto bisogna accoglierlo se ciò può causargli danno, dice Untergang, cioè se può mettere a repentaglio la sua vita. E soprattutto, come dicevo prima, parla della ospitalità universale come diritto cosmopolitico. Weltbürgerrecht, e dice proprio allgemeine Hospitalität, l'ospitalità universale è il cardine di un mondo, appunto, che mira alla pace perpetua, alla pacificazione. Se io tratto lo straniero come nemico, appena arriva, allora naturalmente disintegro tutto questo. C'è qui, secondo me, appunto, in questo diritto, lui proprio parla das Recht eines Fremdlings, appunto il diritto di uno straniero a non essere trattato ostilmente, la grandezza di Kant, e soprattutto permettetemi di dire che c'è anche questa idea della giustizia. Non occorre essere buoni per essere giusti. E in questo senso non si tratta di filantropia, non si tratta di buonismo. Kant innalza per la prima volta, appunto, la ospitalità a categoria giuridica, a categoria politica, a categoria filosofica. Il diritto, lo dice Kant, che è il filosofo della morale, non ha nulla a che vedere con la morale. Anche un popolo di diavoli sarebbe, appunto, in grado di seguire il diritto cosmopolitico. È chiaro che qui quello che noi potremmo oggi vedere come limite, almeno io dal mio punto di vista potrei vedere come limite di Kant, è il Gastrecht, cioè il diritto di residenza. Kant dice non c'è diritto di residenza, il diritto di residenza implicherebbe un ulteriore trattato, e tuttavia bisogna riconoscere che queste pagine sono state scritte nel 1795 e naturalmente proprio per questo sono pagine, appunto, visionarie. Allora vorrei ancora soltanto dire un'ultima cosa e concludere. Allora, io credo che Kant segua la tradizione filosofica in cui si vede la guerra come un male inevitabile. Quindi in questo senso Kant non è un pacifista. Kant pensa che ci sia sempre un'ostilità anche, per esempio, tra uomo e uomo, un'ostilità anche tra i cittadini. Pensa tutto sommato che il conflitto abbia una sua vitalità. La guerra, certo, è il conflitto illegittimo, ma la guerra è anche se lui a un certo punto in un'altra opera dice l'espressione del male radicale, però lui la vede come un farmaco inevitabile. Tuttavia, pensa alla pace, la pensa, come spesso purtroppo i filosofi hanno fatto prima del Novecento, in senso negativo. Quindi la pace è l'assenza della guerra, è piuttosto, come dire, l'ideale di una pacificazione, però vede che cosa? Vede l'importanza della coabitazione, vede l'importanza, appunto, della coabitazione su un pianeta. È il primo, a mio avviso, veramente il primo filosofo della globalizzazione. Intuisce i problemi della globalizzazione, intuisce anche uno scontro che potrebbe esserci, uno scontro tra uno Stato e gli stranieri che arrivano, i migranti che arrivano, è uno scontro asimmetrico, una guerra asimmetrica, e che pregiudica appunto l'equilibrio tra gli stati. Allora dice appunto, pensa a una federazione di popoli e pensa a una pacificazione. In questo senso non è un utopista, forse un utopista avrebbe capovolto, avrebbe cercato di vedere la pace prima della guerra, ed è quello che faranno alcuni filosofi dopo soprattutto le due grandi guerre mondiali, però bisogna dare atto a Kant della sua appunto grandezza visionaria. Vi ringrazio.